Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito.
Buongiorno, buon novembre inoltrato ormai e buona nuova giornata qui con noi a Notizie Vitali.
Oh. È novembre, comincia a fare un pochino più freschino.
No, però dai, sono state belle giornate.
Però il sole ci sta accompagnando in questo fine anno che noi sappiamo che sarà brillante e sfavillante. Noi
la
andiamo
fine
contro la fine dell'anno e poi l'inizio di quello dopo. Andiamo contro quello che si pensa in questo momento, che siamo giù, tempi di chiusure, ma noi proponiamo le nostre aperture.
Sì, speriamo che le nostre proposte vengano accolte
dall'universo,
esatto. Ma per fare questo dobbiamo metterci del nostro, quindi che ognuno di noi faccia la sua parte, perché è chiaro che se io vado a sputazzare in faccia a tutti, forse non è la cosa, cioè, se lo faccio io non è niente perché il Covid non ce l'ho, però se qualcuno che magari rischia un po' di contagi va in giro a sputazzare, quella forse non è proprio la cosa migliore.
Guarda,
quindi dai, anche noi facciamo la nostra parte.
Anche io il Covid non ce l'ho, però sono andato a sputazzare in giro, le persone non l'hanno apprezzato, te lo dico.
Ma smettila.
Non lo so perché non l'hanno apprezzato. In ogni caso sappiamo che l'universo apprezzerà tutti coloro che staranno attenti.
Sì, perché è importante quando c'è anche un periodo storico abbastanza tempestoso, abbastanza provante direi, perché ci sta mettendo veramente alla prova, come questo, il fatto che noi rimaniamo invece centrati e diciamo e cerchiamo tutti insieme di risolvere la situazione. È chiaro che se cominciamo a dire beh tanto non serve a niente, sputazzo qua e là, forse la cosa potrebbe prendere pieghe peggiori. Se invece noi cerchiamo di fare il massimo che possiamo, non di più, il massimo che possiamo,
che è già tanto,
caspita, se ognuno di noi lo facesse, secondo me potrebbe, è una mia opinione ovviamente come sempre, potrebbe migliorare qualcosa. Chiaro che è un periodo estremamente difficile e che riusciremo a superare con veramente tanta pazienza e tanto pensiero lungimirante, direi io. Non starsi a fossilizzare soltanto sul fatto che in questo momento la cosa è, la sensazione, diciamo, è di chiusura, ma il fatto che poi ci si tornerà a vedere di più, a toccare di più, ad abbracciare di più, ma con molta calma, Paolo.
Ah, pardon, scusa, mi ero fatto trasportare dal toccare e abbracciare.
Bene, trasportaci in una nuova notizia che ci porti in una sensazione più di apertura.
In una sensazione più pulita, in una situazione più bella, più volta a quello che è appunto la buona notizia di oggi. Siamo in Italia, poche settimane fa c'è stato l'appuntamento promosso da Plastic Free Onlus.
Che già così fa capire il senso.
Allora, questa iniziativa si è svolta poche settimane fa, ha visto la partecipazione di più di 5.000 volontari in tutta Italia. Questi volontari sono scesi in strada, o nei parchi, o nei boschi, un po' ovunque, armati con mascherine, guanti e sacchi neri e hanno raccolto i rifiuti che inquinano un po' tutto, mari, spiagge, città, parchi.
Certo, e ci sono state varie città che hanno partecipato a questa iniziativa. È bello perché non è un'iniziativa di una città o di un paese, è proprio stata un'iniziativa per pulire l'Italia, quindi tutti insieme, e le città a maggiore partecipazione sono state Milano, Cremona, Como, Torino, Genova, Bologna, Ravenna, Verona, Pisa, Firenze, Pescara, Ascoli, Maddaloni, Molfetta, Castro, Matera, Messina, Palermo, Siracusa, Caltagirone, Catania, Padova e Trento. Gol!
Le abbiamo dette quasi tutte,
sì, nel senso da sud a nord, a nord a sud. È bello capire che non ci sono differenze in questo senso, che tutti un po' si sono impegnati in giro per l'Italia a cercare di dare una pulita, no? Una rinfrescata, un respiro, una visione più ampia, e si ritorna al discorso di prima.
L'obiettivo di questa associazione ovviamente è quello di pulire in particolar modo la plastica. Plastic Free Onlus è un'associazione di volontariato abbastanza giovane, perché comunque è nata nel 2019, e l'obiettivo è quello di informare, sensibilizzare l'opinione pubblica nel modo più completo possibile sulla pericolosità della plastica, che non solo inquina ma anche uccide. Pensiamo a tutti gli animali che vengono soffocati dai sacchetti di plastica. È comunque una sostanza, ahimè, utile come contenitore, ma dannosa per l'ambiente e per la salute.
A me viene da pensare sempre quando su Facebook, sui social, in giro, per TV, ci scandalizziamo davanti a queste povere tartarughe con in bocca plastica, anche uccelli marini che legati nelle zampe, pesci che arrotolati, anche dei portabottiglie, queste cose qua, e poi non ci scandalizziamo di buttarli via. Quindi, allora, è chiaro, sapete che io sono politically correct e non, questo non è la mia opinione, io la dico, poi mi piace anche che voi diciate la vostra, per cui potete scriverci sempre, sempre sulla pagina di Notizie Vitali di Facebook e dire le vostre opinioni. Potete anche dire, guardate che, non so, con quello che dite non sono d'accordo. È perfetto, è giusto, è dialettico, è movimento. È giusto che ognuno abbia le proprie idee, però secondo me la cosa bella sarebbe anche essere coerenti. Se ci infastidiamo, se ci piange il cuore vedere gli animali legati, soffocati, anche pesci che ingoiano della plastica che è stata trovata nelle loro pance, allora perché non pensiamo a monte a salvare la cosa? Non soltanto dopo, giustamente c'è chi in modo veramente meraviglioso ripulisce questa cosa, chi prova a ripulire come questa iniziativa bellissima di Puliamo l'Italia, ma se ci pensiamo a monte forse avremo meno lavoro da fare dopo. Quindi a monte pensiamoci quando buttiamo via la plastica, quando la gettiamo a caso. Vabbè, ma non l'ho mica messa io in bocca al pesce. No, certo, però dove l'hai messa? Ma non è un colpevolizzare le persone. Ok, non ci hai pensato fino ad ora. Fine. Fino ad ora è andata così. Ora, da ora, si può cambiare.
Negli appuntamenti svolti sono state raccolte oltre 30.000 kg di plastica.
Pensate quanti, 30.000!
Sì, tantissimi. E in più anche ogni genere di rifiuti,
oltre a plastica,
portando così all'associazione ad aver raccolto oltre 183.000 kg di spazzatura da quando l'associazione è nata ad oggi, eliminati completamente dall'ambiente.
Infatti probabilmente messi a riciclare o messi ovviamente nei posti giusti dove effettivamente si vanno smaltiti.
La sfida è quella di arrivare a rimuovere in un giorno 100.000 kg di plastica e rifiuti.
Che quindi vuol dire che sanno che ci sono questi 100.000 kg. Quindi dice, se la sfida che abbiamo è una sfida portata a eliminare 100.000 kg di plastica e rifiuti, vuol dire che sappiamo che ce ne sono molti di più.
Beh, noi come persone dall'altra parte potremmo darci invece come obiettivo sfidante quello di fare in modo che questa associazione non trovi 100.000 kg di rifiuti, perché se non lo
scherzone
trovano vuol dire che non ci sono.
Esatto, e vuol dire che non li abbiamo messi. Accolgo in pieno la proposta di Paolo.
Però poi è un casino, perché se non c'è, poi questa associazione rimane senza lavoro.
Allora, non è un'associazione che fonda il suo guadagno su questo, perché non è un guadagno. Sono volontari, volevamo precisarlo, sono persone che lo fanno, chiunque può aiutare, lo fanno per pulire, per amore verso il nostro pianeta, verso anche un futuro. Forse chi lo fa pensa anche proprio a una visione più aperta sul futuro.
Di sicuro.
Certo. E pensa che nel futuro il mondo possa essere un posto migliore. C'è una bella frase che ha detto Ivan Mazzoleni, che è il CEO di Flowy, che è un'altra associazione che si è messa in contatto, no, con questa realtà e collabora a questa situazione, soprattutto per avvicinare anche i giovani a questi temi. E la frase è: ogni essere umano è protagonista e può fare la differenza. Ogni goccia e gesto contano, in quanto su larga scala l'impatto è grande. Quindi non pensiamo che ogni piccola cosa che facciamo non conti nulla. Anche la cartaccia che ci accorgiamo che qualcuno ha buttato e noi per caso la tiriamo su e la mettiamo nel cestino. Anche la nostra cartaccia che ci, non so, la potevamo buttare per terra, invece no, la teniamo e aspettiamo di trovare un cestino e la buttiamo. È una piccola goccia, è un piccolo gesto, ma come dice il signor Mazzoleni, contano e fanno una grande differenza su larga scala.
Quindi diamoci tutti da fare per fare in modo di migliorare l'impatto dei rifiuti sulla natura. Forza e coraggio, prendiamo le nostre armi, lavoriamo e andiamo tutti in miniera! Sì, perché di miniera si occupa, o di miniere in generale, si occupa la seconda notizia vitale di oggi.
Esatto. Andiamo tutti in miniera?
No!
No! No! Soprattutto no in Zimbabwe. In Zimbabwe è arrivato un divieto che protegge parchi nazionali e abitanti. Infatti, stop all'estrazione mineraria. E i nani non tireranno più fuori le gemme.
Dovranno andare via dallo Zimbabwe e andare da qualche altra parte.
E
o
soprattutto
comunque anche rimanere in Zimbabwe, ma non nei parchi nazionali.
Esatto. Come è iniziato questo? È iniziato poche settimane fa, quando le autorità della riserva hanno notato delle attività minerarie all'interno della riserva stessa da parte di due aziende cinesi. E si è scoperto che il presidente dello Stato ha rilasciato due licenze speciali per portare avanti la ricerca di carbone all'interno del Parco Nazionale di Hwange, la più grande riserva del paese, che si trova a nord della capitale Harare, al cui interno vivono più di 80.000 elefanti e molte altre specie protette come leoni, leopardi, rinoceronti e bufali.
Una bellissima riserva naturale.
Meravigliosa,
ricca. Di quelle che tutti
ricca.
Vorrebbero andare a visitare.
Esatto. Però cosa succede? Che l'estrazione di questi minerali avrebbe sicuramente causato dei danni potenti all'ambiente, alla flora, alla fauna locale. E così sono divampate nelle ultime settimane delle grandi polemiche, delle proteste da parte delle associazioni che difendono gli animali e da parte di tantissimi cittadini preoccupati da una scelta di fare estrarre questi, di dare queste due licenze speciali. Ovviamente il soldo impera, sono politically correct, che è inutile che lo dico sempre, no? E ovviamente il fine è sempre quello, il fine è economico, però cosa farebbe? Avrebbe portato sicuramente alla distruzione di habitat naturali dal valore inestimabile, cioè un habitat di questo genere che si è creato magari nel tempo, come spesso diciamo anche qui a notizie vitali, no? Una cosa, una riserva, un parco si crea col tempo e ovviamente l'equilibrio si crea col tempo. Questo equilibrio creato con pieno di animali, pieno di flora, fauna particolari, sarebbe andato distrutto.
Grazie alla pressione degli attivisti per l'ambiente e delle associazioni ambientaliste si è portata in tribunale la situazione e presentando appunto una richiesta urgente al giudizio dell'Alta Corte di Giustizia di Harare, che alla fine si è espressa a favore della salvaguardia dell'ambiente.
Bravi,
per fortuna,
bravi.
E ha stabilito il divieto di estrazione mineraria all'interno di tutti i parchi naturali dello Stato e il governo ha aderito al provvedimento annullando tutti i contratti e i titoli minerari detenuti da qualsiasi società su tutto il territorio e quindi lasciando il parco agli animali che già ci vivono, che erano in realtà gli originari proprietari, vogliamo dirla tutta, e magari non erano tanto d'accordo che ci fossero ruspe, estrattori, turbine,
esatto.
Trapani, che cavolo.
Sì, e poi ci lamentiamo.
E anche esseri umani, tra l'altro.
Sì, che rompono molto le scatole. Questa scelta che ha fatto il tribunale è una scelta interessante e che volta pagina rispetto a quello che... alla direzione che il mondo stava prendendo, no? Di puntare soltanto al guadagno economico e dimenticarsi dell'ambiente. Ci stiamo accorgendo, forse anche con questa pandemia, che forse, e non dico forse, ma intendo sicuramente, la natura va salvaguardata, perché la natura ci protegge, ci aiuta, ci fa stare bene. E quando cominciamo a violentare la natura, che tutto comincia ad andare storto, no?
Non dobbiamo dimenticare mai, diciamo, quelle che sono le nostre origini, ovvero sia quello che è la natura. È chiaro, io e Simona non è che siamo dei pazzi, pensiamo che l'economia non esiste e che bisogna chiudere ogni attività produttiva. È
Ma
chiaro che per un paese
no.
come lo Zimbabwe le risorse minerarie possono essere molto importanti. Però ci vuole sempre un equilibrio.
Esatto.
Se per avere le risorse minerarie importanti bisogna andare a devastare un habitat naturale, non può essere quella una soluzione. Anche perché poi è un serpente che si morde la coda, perché devastare un habitat naturale vuol dire calo degli animali, vuol dire calo della vegetazione, vuol dire desertificazione, vuol dire il polmone del pianeta, che sono le piante che calano, cioè è sempre un ritorno negativo.
Riscaldamento globale, parliamo adesso sul riscaldamento globale, c'è qualcuno che pensa che non esista, può venire nel mio giardino a vedere le fragole che sono ancora lì.
E questo da un lato è buono, ma dall'altro no. C'è un ciclo naturale che non sta funzionando.
È chiaro, si prende il buono che c'è, la fragola è buona, dice vabbè, però in questo periodo, a novembre, le fragole, scusatemi, che a me piace anche coltivare, oltre a fare un sacco di cose, le fragole a novembre, sinceramente, normalmente alla nostra latitudine non ci sono.
Guarda, io le mangerei anche tutto l'anno. Però se questo
se fosse
vuol
una
dire
cosa
che,
naturale,
esatto, che non è che c'è una perdita della naturalità, ecco, questo magari non va bene, non va bene. E tra l'altro, tra gli impatti negativi che ci sono, c'è anche il cambiamento climatico, nel senso degli effetti negativi del tempo. Ci sono più tsunami, ci sono più bufere, ci sono più uragani.
Sta arrivando l'uragano.
In questo caso non so se l'uragano è più l'effetto naturale o l'effetto che scaturisce da questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato.
Quasi vado sotto l'uragano pur di non ascoltarla più.
C'è voglia di fuggire dentro l'uragano.
Cacciamoci nell'uragano o mettiamoci direttamente il cantante nell'uragano.
Però normalmente, effettivamente, quando c'è un uragano, che cosa succede? Si cerca un riparo, si cerca una protezione, perché verso l'uragano direttamente non si può fare nulla. E quindi questo succede in generale. Gli uomini cercano di chiudersi in casa. Come fanno degli
animali
se sono abbandonati?
In Messico vanno a bussare alla porta di Ricardo Pimentel. Che cosa ha fatto questo signore? È una notizia simpatica e anche molto dolce, se vogliamo. In Messico c'è stato l'uragano Delta. Il signore che ho nominato prima, cosa ha fatto? Ha accolto in casa sua 300 cani abbandonati per proteggerli, ma non solo i cani, accolto gatti, pulcini, coniglie, pecore e anche un riccio.
Insomma, e poi perché ne ha trovato probabilmente uno solo, perché se ne trovava di più lo prendeva. Il nostro buon Riccardo Noè Pimentel.
Esatto.
Sembra quasi un film, ma invece è proprio quello che è successo. Lui gestisce un rifugio per animali abbandonati, e lo ha fondato lui stesso 10 anni fa, ma quando ha saputo, diciamo, dell'arrivo di questo uragano, il nostro Riccardo Noè Pimentel ha deciso di ospitare in casa sua, anzi nel suo rifugio per animali abbandonati, più animali possibili. Lui normalmente gestirà un determinato numero di animali, ma sapendo dell'arrivo dell'uragano lo ha aperto, cercando appunto di ospitarne il più possibile, sì, per metterli al sicuro proprio da questo evento terribile.
Ma li ha accolti proprio in casa, sai? Li ha accolti in casa, perché nel piano terra ha messo i 300 cani, una decina di gatti li ha messi nella stanza del figlio.
Era meglio tenerli separati, che sai che facessero
esatto, sai mai. Nella stanza della figlia c'erano i pulcini, i conigli e il riccio, e le pecore le ha messe nel patio.
Beh, giustamente, le pecore sono animali più da patio.
Esatto, è riuscito a trovare il rifugio per tutti questi animali. E quindi al caldo, in casa, senza pericoli, sono sopravvissuti tutti. Lui ha anche documentato il passaggio di questo uragano e come gli animali hanno reagito in questo momento, a questo momento un po'... anche per loro molto faticoso, no?
Certo, anche l'animale. Poi tra l'altro avete visto o vedete normalmente quando c'è del brutto tempo, delle situazioni così, gli animali ne risentono, magari sono anche spaventati.
Più nervosi, sono impauriti.
E in questo caso, sapendo che questo uragano era anche molto pericoloso, hanno molto apprezzato l'aiuto di Riccardo.
Ah, penso proprio di sì. Anche se lui, scherzando sui social, ha detto che in casa per giorni ha avuto una puzza incredibile.
Ma sai, però... come 300 cani
sì, poi
bagnati
gatti,
pure dall'uragano.
Bagnano. I gatti, i pulcini, pecore, insomma, riccio, di tutto. Però dice che ne valeva la pena, perché sono sopravvissuti tutti e... hanno rotto cose in casa. Lui dice questa frase: le cose che hanno rotto possono essere riparate o ricomprate, la casa può essere ripulita, ma la cosa bella è vederli felici, sani e sicuri, senza traumi, e ora hanno anche maggiori opportunità di essere adottati, perché ovviamente stanno bene, sono più belli, sono più sereni e possono essere adottati. Se fossero passati da fuori e fossero rimasti fuori e quando c'era l'uragano, anche chi di loro si fosse salvato magari era traumatizzato, e quindi molto più difficile adottare, che qualcuno adotti un animale traumatizzato, no? Quindi lui ha anche fatto questa opera importante, no?
Ed effettivamente un lavoro grande che ha fatto, grande nel senso proprio in termini di molto faticoso, è stato proprio quello di trasferire dal rifugio tutti gli animali in casa propria, perché comunque ha ritenuto, giustamente, che vista la furia dell'uragano, la sua casa fosse un luogo più sicuro rispetto al rifugio, che invece poteva essere una cosa più debole, ecco, più a rischio di
esatto,
subire dei danni. E quindi l'organizzazione di questo trasferimento di tutti questi animali è stata veramente una grande opera. Ha usato un'arca per farlo?
No,
poi
qua sul discorso dell'arca potremmo aprire un dibattito, ma non lo faremo. I suoi post che lui ha messo online hanno fatto praticamente il giro del mondo e hanno raccolto anche non solo i like, ma della generosità, perché ci sono state donate migliaia di euro per la sistemazione di questo rifugio e per poter comprare da mangiare appunto a tutti i suoi ospiti, perché noi stiamo parlando della puzza ridendo, ma pensate, avere in casa centinaia e centinaia di animali e dovergli dare comunque da mangiare, non è che mangiano l'aria, noi abbiamo due gatti e già ci saccheggiano il mondo, figuriamoci tutti questi esseri, no? Che hanno bisogno di essere curati, ma che hanno bisogno anche di mangiare.
Comunque ci ho pensato, secondo me la puzza era colpa del riccio.
Sì, sicuramente, e per fortuna che tu eri qua.
Se c'ero io la colpa era mia.
Esatto. La rete quindi ha portato a creare la più grande raccolta fondi da quando ha aperto Tierra des Animales, che è il suo rifugio, la terra degli animali. Molto, molto bello anche il nome in realtà. Quindi ringraziamo anche la tecnologia che ha potuto permettere questa situazione, perché facendo questi post ovviamente la gente ha detto: aspetta, ti do una mano io, quella scatoletta te la compro io, e quindi, non so, per dire, come dire, adotto io il cane e non so, per questo periodo il compro le scatolette io, no, lo faccio anch'io, eccetera eccetera.
Ovviamente una volta passato l'uragano il rifugio è stato riparato dai danni che aveva subito e gli animali sono stati di nuovo trasferiti lì in attesa, poi, come si è detto, di essere adottati da persone di buonissima volontà.
Sì, magari persone come lui che amano gli animali fino a veramente prenderli a casa e a sopportare i danni che potrebbero aver fatto pur di salvarli e vederli felici, così come ha detto.
Gli animali sono, io non mi stancherò mai di dirlo e di pensarlo, delle creature meravigliose che ci danno tanta serenità. Noi possiamo darla a loro e loro di ricambio ce la daranno a noi, ma sono anche molto molto utili, come possono essere molto molto utili le code delle balene.
Sì, specie se sono fatte da uno scultore.
E specialmente se decidono di reggere dei treni.
Esatto. Quale coda di balena scultrice non regge un treno?
Voi vi chiederete: ma Paolo e Simona sono impazziti?
No,
sì,
da tempo,
normalmente
da
sì,
tempo.
Normalmente sì, ma in questo caso stiamo parlando di una cosa successa davvero.
Sì.
Ed è successa all'inizio di novembre in Olanda. Cosa è successo in Olanda a Rotterdam? Che una metro è arrivata, diciamo, alla fine della sua percorso, ma non si è fermata e ha sfondato una barriera alla fine dei binari. Era poco prima della mezzanotte, insomma, e quello che l'attendeva sarebbe stato un volo di 10 metri che sarebbe finito poi nell'acqua sottostante, quindi 10 metri più la pericolosità di finire in acqua. E invece no,
perché c'è stata la coda della balena, giustamente. La coda della balena è una scultura, che non è solo una coda, è un'installazione artistica a Spikenis, cioè bisognerebbe poi qua sapere.
Il tuo olandese è perfetto, tesoro mio.
Esatto, esatto.
Te lo dico io che di olandese ne mastico a
così, e lo mastico e lo sputo. È vicino a Rotterdam, no? E c'è questa bellissima installazione che ha salvato questa metropolitana, i suoi passeggeri e anche, invece solitamente non si salva, l'autista.
Cosa incredibile,
sì.
Si possono vedere le foto su internet, noi la metteremo sul nostro sito. La cosa incredibile appunto è il fatto che questa metropolitana è volata, diciamo così, nel vuoto, ma si è fermata appoggiandosi su una coda di una delle due balene, perché questo è quello che si vede almeno nelle foto, ed è rimasta così, sospesa nell'aria, con dentro ovviamente le persone che
sono
temevano ben
peggio,
e invece sono rimaste lì sopra, come se questa coda di balena fosse stata fatta apposta
per reggerle. Questa scultura, che si chiama Whale Tails, cioè code di balene,
abbastanza centrata come nome,
è opera dell'architetto e artista Martin Struis, vabbè, fate finta che io l'abbia detto
il
bene.
Il olandese è perfetto.
Esatto, per fortuna che lo dici tu, che lo mastichi e lo sputi. Ed è stata eretta nell'acqua sottostante alla fine dei binari nel 2002.
Tanto che pensavano che la struttura fosse ormai danneggiata, che la plastica, perché è fatta di plastica, quindi l'uso,
esatto,
positivo della plastica,
mille
che si
usi.
Fosse rovinata. Invece non era così, perché è riuscita a reggere il peso di una metro.
Esatto, ed è affortunata, ha salvato persone. Questa, pensare che l'arte salva, lo sapete che io lo penso, in questo caso anche in modo molto molto evidente, direi.
O pensare che gli animali siano utili, in questo modo molto
molto, molto,
molto
evidente. Bene, siamo arrivati alla fine dei nostri binari di notizie vitali. Abbiamo una coda di balena che
ci regge, salva.
E possiamo da qua sopra guardarvi, abbracciarvi virtualmente e darvi appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di
notizie
vitali.
Siamo stati contenti di essere con voi e vi salutiamo con allegria.
Ciao ciao! Wey!